buon ascolto del podcast. Questa è Radio Popolare. Ti piace? Abbonati. 90 euro all'anno per un progetto libero. Vai su radiopopolare.it. Non cominciamo senza di te.
Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. L'IDF colpisce ancora i civili della striscia di Gaza. Una famiglia di 11 persone è stata uccisa in un attacco contro un pulmino che secondo i militari avrebbe varcato la linea che segna il ritiro dell'esercito. Intanto Hamas riconsegna i corpi di altri due ostaggi morti senza specificare le loro identità e Benjamin Netanyahu ribadisce una volta in più che la guerra finirà davvero solo quando l'organizzazione palestinese verrà disarmata. Per la Germania l'Ucraina ha bisogno di un vero piano di pace, ma i cittadini di Kiev hanno ormai perso ogni fiducia nel processo diplomatico. Almeno per il momento niente missili Tomahawk dagli Stati Uniti, dove in queste ore centinaia di migliaia di persone stanno manifestando contro Donald Trump e la sua amministrazione in occasione del No King's Day. In Italia nel frattempo Chiara Appendino si dimette dalla vicepresidenza del Movimento 5 Stelle in polemica con Giuseppe Conte, mentre dal congresso del Partito Socialista Europeo Elly Schlein attacca l'estrema destra dopo l'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Libertà e democrazia sono a rischio quando ci sono loro al governo, dice la segretaria Dem, con Giorgia Meloni che risponde puro delirio. Infine lo sport, a Riyadh Jannik Sinner vince per il secondo anno consecutivo il Six Kings Slam. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo sabato 18 ottobre 2025. Partiamo allora dalla tregua sempre più flebile a Gaza. Nelle ultime 24 ore infatti l'esercito israeliano ha fatto altre vittime all'interno della striscia. Netanyahu ha detto che nonostante gli annunci provenienti da altre fonti il valico di Rafah per ora resterà chiuso. Ennesimo segnale questo della fragilità del processo cominciato la scorsa settimana con il cessate il fuoco tra Tel Aviv e Hamas. Emanuele Valenti.
Le parole di Netanyahu che citavi tu contraddicono quanto detto nel pomeriggio dall'ambasciata palestinese in Egitto, secondo la quale il valico di Rafah dovrebbe riaprire lunedì, o avrebbe dovuto riaprire lunedì. Il primo ministro israeliano invece ha detto che tutto dipenderà dal rispetto degli accordi da parte di Hamas, a partire dalla restituzione dei cadaveri degli ostaggi, che sappiamo essere difficoltosa. E questa sera in Israele ci saranno delle manifestazioni proprio per fare pressione sul governo su questo punto. L'altro segnale della fragilità di questo passaggio che dobbiamo assolutamente citare è la morte, ieri ma annunciata oggi dalle autorità locali, di un'intera famiglia di 11 persone a Gaza City, morte provocata dal fuoco dell'esercito israeliano che ha sparato su un pulmino che secondo i militari avrebbe superato, varcato quella linea che segna il ritiro dell'esercito. Questo è il fatto più grave dall'inizio del cessate il fuoco. Il problema è che molti palestinesi, anche per l'assenza di internet, non hanno le informazioni necessarie e anche sul territorio non ci sono indicazioni chiare. Questa famiglia, per esempio, stava cercando di tornare nella sua casa, appunto a Gaza City. Intanto, infine, dopo l'Indonesia, anche l'Azerbaigian ha dato la sua disponibilità a mandare i suoi militari in un'eventuale forza di stabilizzazione che dovrebbe garantire la sicurezza a Gaza. Il Consiglio di sicurezza dovrebbe approvare una risoluzione preparata da Stati Uniti e paesi europei, usiamo appunto il condizionale perché i tempi non sono ancora chiari.
Questa sera, poco dopo le 21 italiane, Hamas ha consegnato alla Croce Rossa i corpi di altri due ostaggi morti. Anche in questo caso non sono stati resi noti i loro nomi. Saranno identificati a Tel Aviv attraverso l'esame del DNA. All'appello israeliano a questo punto mancano quindi 16 cadaveri. Hamas nel frattempo ha dichiarato che la chiusura del valico di Rafah tra Egitto e Gaza causerà ritardi significativi nella consegna dei corpi restanti. In una dichiarazione, il gruppo palestinese ha affermato che la continua chiusura blocca l'ingresso delle attrezzature specializzate necessarie per la ricerca dei dispersi sotto le macerie e impedisce anche alle squadre di medicina legale e agli strumenti necessari per identificare i corpi, causando ritardi significativi nel recupero e nel trasferimento dei resti dei rapiti. Intanto Benjamin Netanyahu è tornato a ribadire in diretta TV che la guerra finirà solo dopo che Hamas sarà disarmata e le sue armi confiscate. Spero che ciò avvenga in modo semplice, ma in caso contrario in maniera dura, ha detto il premier israeliano, che ha anche annunciato la propria candidatura alle elezioni che si terranno a novembre 2026. E dunque abbiamo sentito come la restituzione dei cadaveri degli ostaggi israeliani sia uno dei nodi più complicati da sciogliere in questi giorni. Ma ricordiamo anche che ci sono molti corpi di palestinesi consegnati da Israele, le cui storie confermano le violenze su di loro da parte degli israeliani. Ce ne parla Virginia Platini nel suo servizio.
Sono 135 finora i cadaveri di palestinesi restituiti da Israele, 15 per ognuno dei corpi degli ostaggi. La maggior parte ancora non sono stati identificati perché, spiegano fonti mediche dell'ospedale Nasser, dove sono stati portati, sarebbero necessari test del DNA, ma nella striscia non ci sono gli strumenti. Non è nemmeno noto quanti siano morti durante i combattimenti del 7 ottobre e quanti invece in seguito. I medici inoltre hanno denunciato, molti corpi avevano le mani legate e gli occhi bendati e segni compatibili con pestaggi e abusi o con esecuzioni. La CNN, che ha mostrato alcune fotografie ad esperti, ha confermato: prima di essere uccisi, alcuni sono stati legati e bendati. Anche molti prigionieri tornati vivi nella striscia e in Cisgiordania hanno parlato di torture, alcuni denunciando conseguenze permanenti, come la perdita della vista. L'ONG Medici per i Diritti Umani Israele ha commentato: «Non siamo sorpresi, abbiamo registrato centinaia di casi di tortura e morti nel sistema carcerario israeliano, dozzine di palestinesi uccisi, picchiati a morte o morti in seguito alla negazione di cure mediche».
L'Ucraina ha bisogno di un vero piano di pace, a dirlo è il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che come gli altri leader europei ha parlato con Volodymyr Zelensky dopo il viaggio del presidente ucraino negli Stati Uniti. A Washington Zelensky non ha ottenuto quello che voleva, ovvero i missili a lungo raggio Tomahawk per colpire in territorio russo, ma soprattutto si è trovato di fronte un Donald Trump che sembrerebbe nuovamente pronto a fidarsi di Putin. Anche per questo gli ucraini hanno ormai perso ogni fiducia nel processo diplomatico, come ci testimonia questa voce che abbiamo raccolto da Kiev. Quella di Yana, una cittadina della capitale.
Per quanto riguarda la visita di Zelensky negli Stati Uniti, anche questi nuove vecchie idee di Trump non cambia niente. Si vede che Trump continua a dare la possibilità di Putin di attaccare l'Ucraina e quindi tutto continua. Non siamo molto fiduciosi della diplomazia perché non ci sono sintomi che Putin vuole fermare la guerra, perché un nuovo incontro tipo Alaska, nelle ultime pubblicazioni nella stampa americana è stato scritto che anche questa volta Putin raccontava tutta questa storia lunga dei tempi di Kiev Rus, dei tempi di principe Rurik, per confermare la stessa idea che la nazione ucraina non esiste. Trump era molto arrabbiato di sentire tutta questa storia ancora una volta. Noi non ci crediamo che Putin ha cambiato le idee, davvero è pronto ai compromessi, è pronto a fermare la guerra sui territori che stanno controllando adesso.
Vladimir Putin avrebbe chiesto a Donald Trump che l'Ucraina ceda il pieno controllo del Donetsk, così come condizione dunque per porre fine alla guerra ancora in corso. A riferirlo al Washington Post sono stati due alti funzionari americani. Putin avrebbe tentato di conquistare il territorio per 11 anni, ma è sempre stato respinto dalle forze ucraine trincerate in un'area che ritengono essere un importante baluardo contro una rapida avanzata russa verso ovest, ovvero in direzione della capitale Kiev. Putin non intende fare marcia indietro rispetto alle richieste avanzate in passato, questo nonostante l'ottimismo ostentato ancora in questi giorni dal presidente Trump. La Russia e i separatisti sostenuti da Mosca hanno rivendicato parti della regione del Donetsk a partire dal 2014, ma non sono stati mai in grado di conquistarla interamente con la forza militare. E veniamo allora agli Stati Uniti, perché è ancora in corso una grossa giornata di mobilitazione contro il presidente Trump. Più di 2.500 manifestazioni e iniziative in tutto il paese. Gli organizzatori si aspettano milioni di persone in piazza. Sentiamo allora il racconto che ci arriva da New York da parte della nostra collaboratrice Marina Catucci, che ne ha parlato al microfono di Luigi Ambrosio.
C'è di tutto, ci sono giovani, ci sono persone meno giovani, ci sono neri, bianchi, c'è veramente tutta la società civile newyorkese, tenendo presente anche che ci sono 5 cortei, uno per ogni quartiere di New York, e io sono quello più grande, che è quello di Manhattan.
Senti, a tuo parere qual è il significato di questa manifestazione, considerando anche che ce ne sono molte in tutto il paese?
No a tutto, no a questa amministrazione, no al giro di vite contro gli immigrati, no ai tagli alla sanità, no ai tagli alle libertà individuali. E c'è un grande timore, una grande paura che l'apparato democratico non regga. Una cosa così forte io non la vedevo dai tempi della guerra contro l'Iraq, che era stato un movimento che aveva messo insieme tantissime anime. Ecco, anche questo è un movimento che sta tenendo insieme molte anime diverse.
E chiudiamo la pagina d'esteri per tornare in Italia e in particolar modo alla politica. È terremoto infatti all'interno del Movimento 5 Stelle. Dopo i deludenti risultati elettorali registrati alle regionali, in particolare in Toscana, l'ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, si è dimessa dalla vicepresidenza pentastellata. La decisione è arrivata durante il Consiglio nazionale del Movimento convocato oggi online. Questa sera Appendino ha spiegato che il suo passo indietro non è un preludio a un'iniziativa politica personale, ma un atto in polemica con la linea dettata dal presidente Giuseppe Conte. Siamo troppo preoccupati degli accordi di palazzo, troppo distanti dalle persone e dai nostri principi, ha scritto sui social l'ex sindaca. E sull'alleanza con il Partito Democratico non possiamo essere allo stesso tempo alternativa e puntello del sistema. Abbiamo chiesto un'analisi a Giuliano Santoro, giornalista del Manifesto.
La decisione di Appendino di oggi ha sorpreso tutti, forse ha sorpreso anche lei stessa. Lei ha fatto sapere di essere sentita per 7 ore nel corso della riunione del Consiglio nazionale di oggi sotto processo, quindi di aver maturato la decisione di voler dimettere, affermando la necessità che il Movimento 5 Stelle ritrovi la sua autonomia prima di ricostruire un'alleanza con il resto del centro-sinistra. Sicuramente non c'è per sua stessa ammissione un disegno strategico, politico più ampio. C'è una reazione da quello che lei dice al rifiuto di voler intraprendere una discussione autocritica dopo i risultati soprattutto delle regionali della Toscana. Dall'altra parte, dal lato di Conte, si sostiene che di fronte alle sfide attuali, di affrontare altre partite elettorali, di fronte alla finanziaria, questo non era il momento di incrinare l'unità dei 5 Stelle e soprattutto si allude al fatto che sia una scelta individuale, un riposizionamento individuale. Il prossimo appuntamento da tenere d'occhio è molto vicino. Per lunedì sera è convocata la nuova assemblea dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle. È quello ai tempi di Grillo e Casaleggio, ma è anche adesso forse è un po' il vero Parlamento dei 5 Stelle. Forse quella discussione ci darà indicazioni ulteriori.
Il caso di Sigfrido Ranucci, dopo la bomba che ha distrutto le auto del conduttore di Report e della figlia davanti alla loro casa a Pomezia, è diventato oggi oggetto di un nuovo attacco della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein al governo e anche di una nuova reazione dura da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Schlein, al congresso del Partito Socialista Europeo che si è tenuto ad Amsterdam, ha denunciato il rischio per la libertà di stampa in Italia. Voglio solidarizzare con Ranucci, vittima di un attentato terribile. Libertà e democrazia sono a rischio quando l'estrema destra è al governo, ha detto la segretaria Dem, suggerendo dunque un nesso diretto con quello che è accaduto. Meloni ha definito puro delirio quello di Schlein. Quello che è certo però è che Sigfrido Ranucci e Report sono stati nel tempo oggetto di moltissimi attacchi e querele anche da parte di esponenti politici della destra italiana. Sentiamo allora Alberto Ambrogi, vice segretario dell'USIGRAI, il sindacato dei giornalisti RAI.
Solidarietà, ma anche questa scorta mediatica, questo sostegno al giornalismo d'inchiesta, Report, a Sigfrido Ranucci, questa cosa ha colpito tutti, veramente, ha inquietato tutti, ha colpito tutti. Colpire il giornalismo d'inchiesta significa colpire tutti, purtroppo, come dire, oggi per fortuna c'è stata la solidarietà della RAI, altre volte la solidarietà della RAI quando sono stati definiti calunniatori seriali colleghi di Report in diretta sulla RAI non c'è stata. E oggi dobbiamo pensare appunto a dare solidarietà al collega e capire che comunque dagli attentati, dalle querele temerarie che vediamo continuamente, che c'è una volontà di rendere meno agevole il giornalismo d'inchiesta, c'è anche un salto di qualità nel controllo dell'informazione. Poi noi come giornalisti abbiamo degli strumenti, ci dobbiamo difendere.
Oggi a Firenze c'è stato un corteo organizzato dai lavoratori della ex GKN di Campi Bisenzio. 8.000 le persone che hanno partecipato, secondo il collettivo di fabbrica, i cui operai sono ormai arrivati al 7° mese di disoccupazione dopo 15 mesi senza stipendio. Domani il presidio ospiterà invece una giornata di convergenza con le comunità energetiche, potenziali clienti del piano industriale della ex GKN. Il servizio da Firenze di Chiara Brilli di Controradio.
Lottare per arrivare a fine mese e contro la fine del mondo, recitava uno dei tanti striscioni che hanno animato il corteo ex GKN, paradigmatico di una vertenza divenuta negli anni sociale e per un'alternativa non solo produttiva ed economica ma di sistema. In 10.000 hanno sfilato nella periferia nord di Firenze con partenza dal polo delle scienze sociali di Novoli, che sorge laddove fino agli anni 80 c'era la fabbrica Fiat, poi divenuta GKN e trasferita a Campi Bisenzio. Prendetevi la responsabilità della rabbia sociale, le chiacchiere sono finite, ribadisce il collettivo, che richiama l'attenzione sullo stallo del percorso di reindustrializzazione della fabbrica, mentre gli ex dipendenti sono al settimo mese di disoccupazione. Siamo stanchi di questo muro di gomma, ripetono, sempre più provati, ma con la forza di richiamare ancora in piazza migliaia di persone. Un serpentone a suon di musica e tamburi, con in testa gli operai, la società di mutuo soccorso SOMS Insorgiamo, che da sempre li sostiene, così come i giovani, tanti, presenza costante dai Fridays for Future delle passate manifestazioni alle tante bandiere della Palestina. E poi il sindacalismo di base, le associazioni operaie arrivate da tutta Italia, ma soprattutto cittadine e cittadini, al grido di siamo tutti GKN. E così, dopo 12 cortei convocati in 4 anni e complessivamente almeno 150.000 persone coinvolte, lo hanno rifatto, perché la lotta non si ferma, le domande attendono risposte e la fabbrica di essere riaperta.
Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, a partire dalla Serie A, nel sabato della 7ª giornata di campionato all'Olimpico di Roma l'Inter vince per 1-0 contro i giallorossi e sale virtualmente in testa alla classifica a pari merito proprio con Roma e Napoli. Nelle altre partite del pomeriggio il Torino conquista 3 punti contro gli azzurri di Conte imponendosi per 1-0, pareggio a reti inviolate invece per Pisa-Verona e Lecce-Sassuolo. Domani alle 12.30 Como-Juventus, alle 15 in contemporanea Genova-Parma e Cagliari-Bologna, alle 18 l'Atalanta affronterà la Lazio, mentre alle 20.45 il Milan ospiterà la Fiorentina a San Siro. Sul fronte tennis, Jannik Sinner è re d'Arabia per il secondo anno consecutivo. L'alto atesino si aggiudica il Six Kings Slam di Riyadh battendo in 2 set Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-2-6-4. Intanto Jasmin Paolini si qualifica alle WTA Finals, in programma sempre nella capitale saudita dall'1 all'8 novembre. Per il secondo anno consecutivo giocherà sia il singolare sia il doppio con Sara Errani. Spazio anche ai motori con la Formula 1, perché Max Verstappen vince la sprint race sul circuito texano di Austin precedendo la Mercedes di George Russell e la Williams di Carlos Sainz, rispettivamente quarto e quinto Lewis Hamilton e Charles Leclerc. La gara vera e propria è fissata per domani sera alle 21. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazio.